Burattini senza fili. Il teatro della politica dai protagonisti alle comparse. Conducono Pierpaolo Burattini e Federico Fabrizi. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Di nuovo qua con Burattini senza fili al mio fianco.
Ci sono.
C'è lui, Federico Fabrizi. Allora ripartiamo dalla politica. Poi oggi sarà una giornata che in cui torneremo anche nei territori con un giovane sindaco Enea Paladino di Citerna per capire cosa si muove nei territori. Però prima di tutto
partiamo
dai palazzi e, come sempre facciamo, ritorniamo a vedere un po' il Consiglio regionale, Palazzo Cesaroni, ma anche la politica, perché abbiamo con noi Simona Meloni, capogruppo del Partito Democratico e, come dire, donna forte del PD, come qualcuno la definisce, perché in questo momento un po' le redini del partito sono nelle sue mani, capogruppo in Consiglio regionale e poi, come dire, dirigente che sta muovendo le fila sul territorio. È stato da poco qui Bonaccini in Umbria, ha fatto un tour elettorale, il candidato segretario.
Non dare per scontato l'esito del congresso.
Candidato alla segreteria, sentivo Meloni che già sottolineava.
Sorrideva.
Meloni stava sorridendo perché Bonaccini, ma lei lo appoggia Bonaccini, no? O no? Sì.
Ci credo convintamente.
Ecco, allora intanto la salutiamo, ben ritrovata.
E grazie, ben trovati a voi, grazie dell'invito.
Allora, l'appoggio a Bonaccini, e partiamo proprio dal congresso. C'è il Lizza, anche Elly Schlein, c'è l'ex ministro De Micheli. E insomma, un congresso che sembra per alcuni l'ultima chiamata per il Partito Democratico per rialzarsi un po' da questo periodo che non certo buono, no? Dopo la sconfitta alle politiche e le dimissioni di Letta, o no? Anche l'Umbria dovrà dare il suo contributo, Meloni.
Assolutamente sì. Io questa avete definita l'ultima chiamata, beh, diciamo che per molti di noi sicuramente rappresenta veramente un nuovo punto di partenza per veramente una rigenerazione del PD, e credo che il PD debba ricominciare da una promessa di scardinare ormai le incrostazioni profonde che in questo partito, diciamo, sono state al centro per troppi anni. Bisogna ripartire dalla promessa di una partecipazione profonda, attiva e mai marginale. Serve davvero, a mio avviso, una scossa democratica, e ritengo che la proposta del segretario o del candidato Bonaccini sia una proposta non soltanto per il PD, che già sarebbe una sfida, diciamo, ambiziosa, se il PD vuole davvero tornare ad essere il baricentro del centro-sinistra, ma la nostra deve essere una proposta per il Paese e per il suo buon governo. Io credo che noi dobbiamo avere l'ambizione, e credo che la proposta del presidente Bonaccini vada in questa direzione, di collaborare alla scrittura di un programma del futuro del nostro Paese.
Bene, allora detto questo, che questo discorso Meloni lo avrà fatto 150.000 volte, la capisco, perché sono tempi di incontri sui territori e via dicendo.
Certo.
Però adesso lei ci fa un piccolo, come dire, una piccola ammissione o meno sul fatto che in Umbria cambierà qualcosa, si cambierà il segretario regionale, si cambierà il gruppo dirigente, non si cambierà nulla, si farà il congresso regionale. Qual è?
Ma per come sono state, diciamo, al momento scritte diciamo le regole, la partenza parrebbe di no, nel senso i nuovi gruppi dirigenti o i nuovi segretari verrebbero rinnovati laddove, diciamo, o c'è un commissariamento oppure c'è un segretario in scadenza. Ora non so se poi con l'esito del congresso, sulla base dei risultati o degli andamenti, magari, non so, elettorali, delle amministrative, delle alle porte, o in un'ottica di una riorganizzazione, magari anche che tenga conto di tutte le sensibilità anche del congresso nazionale, magari può essere rivisto qualcosa. Questo
Ma insomma
sarà
non
anche
si va al congresso regionale
ad ora, non si,
ad oggi non
no,
si va
sicuramente
al
ad oggi
e
assolutamente
questa,
no
e questa
no, no.
È già una notizia.
Domanda che mi viene in mente è: a cosa è utile, a cosa serve in questo momento anche per l'Umbria, ma non solo, anzi per l'Umbria, le ricadute di un congresso, quali sono, quali saranno, a cosa servirà? Pierpaolo prima diceva si cambia gruppo dirigente o non si cambia, però probabilmente è forse la necessità di un atteggiamento diverso anche tra di voi, no Meloni? Anche recentemente, insomma, le abbiamo viste qualche scaramuccia forse è anche poco, però insomma, divisioni, scontri, è un atteggiamento che deve cambiare, cioè l'ultima chiamata è anche in questo senso, cioè adesso basta, è questo?
Sì, diciamo che anche questo è un tema, perché io credo che intanto quello che serve è davvero quello che non si è mai fatto, cioè davvero aprire le porte e le finestre. Cioè, per me questo congresso è un momento, c'è poco entusiasmo, sì, perché il Partito Democratico è arrivato ormai, credo, anche ai minimi storici, e molta della responsabilità è una responsabilità sicuramente nazionale. Io non ho condiviso niente della linea del nazionale dalle politiche a venire avanti, e purtroppo
anche le candidature,
per
quindi,
quel posto,
no?
Certo, e purtroppo per quel posto che possono contare, i sondaggi mi sembra che vadano nella direzione che, diciamo, io sostengo. Quindi siamo sempre meno nella discussione, quindi io avrei preferito che ci fosse un congresso addirittura senza passare per le primarie degli iscritti, ma non perché penso che gli iscritti o i militanti non contino, ma proprio perché volevo un congresso il prima possibile. Per me sarebbe stato utile anticiparlo, perché poi questa famosa costituente, questi famosi, diciamo, nuovi valori, non lo potrei dire, perché per me i valori contano quelli che sono sempre gli stessi del 2007, quando il PD è stato fondato. Quindi diciamo che questa parte attraverso la quale la costituente avrebbe dovuto portare quel valore aggiunto, che a me sembra non arrivare, perché una costituente con in campo già 4 candidature, peraltro anche tutti autorevoli, ognuno alla propria maniera, credo che comunque abbia perso il 90% del suo valore e del suo significato. Quindi avrei voluto un congresso più veloce, perché credo che il nuovo PD sarà quello che sarà in grado di mettere in piedi il segretario, con la nuova segreteria nazionale, con la nuova assemblea nazionale, e anche con tutte una serie di persone nei territori che magari fino ad oggi sono rimasti anche ai margini, oppure con poca partecipazione, che invece si affacciano perché ritengono che una nuova fase si possa iniziare a tutti i livelli. Ecco perché io avrei voluto, in virtù anche del fatto che la proposta, almeno del candidato che sostengo io, è una proposta non solo per il PD ma per il paese, la maggiore partecipazione possibile in questo momento è quanto mai non solo auspicabile ma proprio necessaria. Ciascuno come può, ovviamente bisogna ridare forza e valore a tutti i militanti, a tutte quelle persone che in questi anni hanno anche consentito a persone come me o come si candida oggi alla guida del PD nazionale di avere certi ruoli, quindi meritano rispetto, tutela e più diritti sicuramente, tutti quei militanti che nei territori spesso non riescono ad ottenere nemmeno il ruolo di consigliere comunale. Allora noi dobbiamo davvero a loro la promessa che saremo sempre più accoglienti nella nostra comunità e sempre più inclusivi.
A proposito di questo, lei parla giustamente di aprire le porte, far entrare, essere accoglienti, ma il rischio però è che al termine di questo congresso magari il PD vada incontro invece a una scissione, che qualche pezzo se ne vada.
Beh, questo sarebbe molto grave, perché significa che allora non abbiamo capito lo spirito per il quale diciamo abbiamo fatto il congresso, e soprattutto non abbiamo neanche imparato dagli errori del passato. Io penso che noi siamo stati fiaccati da due malattie principalmente: una è il correntismo e una è il governismo. Allora, il governismo, diciamo che noi dobbiamo essere una forza di governo e sicuramente non una forza, diciamo, governista, e non dobbiamo essere un comitato elettorale, che è quello che invece ci ha portato spesso alla mancata partecipazione, alla mancata condivisione anche dei temi che per noi diventano preponderanti, ma dobbiamo essere la comunità di persone che si impegnano, diciamo, per il bene di comune. Non dobbiamo essere sempre uno scontro tra fazioni opposte, ma soprattutto l'incontro tra sensibilità diverse. È ovvio che questo è un lavoro faticoso, ma è un lavoro anche meraviglioso, quello della discussione e della sintesi. Ed è per questo anche che io sostengo la candidatura di Bonaccini, perché quando lui magari a livello nazionale, diciamo, era stato meno rappresentato, chiamiamola così, è comunque rimasto dentro al Partito Democratico, certo. Ha fatto la sua parte, ha collaborato e non ha preso la bandierina e se n'è andato, perché quello è un atteggiamento, credo, anche politicamente molto immaturo. Chiaro. Oltre che poco lungimirante.
Bene, bene, bene. Allora facciamo una pausa, perché poi andiamo sulle amministrative, perché
parliamo
che...
anche di alleanze del PD,
di alleanze, dai. Soprattutto perché lì è la cartina di tornasole su quello che ci ha detto Meloni pochi secondi fa, perché sui territori, ad esempio Azione ha fatto il suo congresso regionale, ha già detto che a Terni, ad Umberti, alle prossime amministrative non andrà con tutti gli altri del centrosinistra. Il PD ancora a Terni non ha individuato il candidato a sindaco, Perugia è tutto un cantiere in alto mare. Insomma, Meloni ci spiegherà poi come il suo partito intende muoversi, con quale strategie intende
affrontare questi passaggi.
Uno dei temi delle prossime settimane, dei prossimi mesi. Pausa e poi torniamo con Simona Meloni. Late night telephone calling all the wallflowers I know out the door into the light. I half love, half regret, dressing up for Polaroids and dicevamo prima della pausa amministrativa, il PD anche lì una prova importante, si va al voto, Terni, poi Perugia, ma ci sono anche altri comuni, Umberti ed altri, e ad esempio Azione, partito di Calenda e Renzi, ha fatto il suo congresso regionale attraverso il suo segretario regionale Leonelli, ha già fatto dire, ha già mandato a dire che ad Umberti ad esempio e a Terni, se non sbaglio, andranno soli, non andranno con il resto del gruppo dei partiti del centrosinistra. C'è difficoltà sui territori a individuare un candidato a sindaco. Mesi fa è venuto qui il segretario comunale di Terni, Spinelli, a dirci anche le primarie possono essere fatte. O sbaglio? Non sbaglio? Federico
è così,
Fabrizi.
Ma soprattutto secondo me il punto è, ci si riesce a tenere insieme 5 Stelle e cosiddetto terzo polo, che poi per dimensioni non è nemmeno il terzo, però... Insomma, Meloni, è un po' questo il nodo, cioè la vocazione del PD è quella di essere l'architrave del centro-sinistra tenendo insieme il centro e la sinistra. Però poi queste ali in realtà non è per niente facile riuscire a farle coesistere, anche in consultazioni come le amministrative.
Certo, ma infatti io credo che noi prima di tutto dobbiamo irrobustirci al nostro interno, perché se noi vogliamo essere l'architrave, il baricentro di una forza, diciamo delle forze del centro-sinistra, e quindi essere preponderanti, ma non diciamo nel senso arrogante del termine, preponderante nel senso di fare proprio il fulcro, magari anche di più. E allora noi dobbiamo innanzitutto rafforzarci al nostro interno, e in seconda battuta noi dobbiamo costruire le alleanze più larghe possibili. Cioè, io credo convintamente che se noi vogliamo battere il malgoverno delle destre, perché non ci rappresenta, perché riteniamo che non sia rappresentativo di quelli che sono anche i nuovi bisogni delle società, non solo umbre chiaramente, noi dobbiamo cercare di concretamente però di fare delle coalizioni più larghe possibili. Quando io dico larghe possibili, intendo dai 5 Stelle o da Sinistra Italiana o l'articolo 1 se non entrerà nel PD, fino a ovviamente Calenda, cioè nel senso che non è che quello sì e quello no, ma per fare questo lavoro di pazienza, di fatica, di incontro, di condivisione, dobbiamo innanzitutto prima noi essere in grado di farlo al nostro interno e poi creare a livello regionale delle alleanze. Poi è evidente che ogni territorio, anche se piccolo, e quindi parlo dei comuni, può avere delle differenze, delle peculiarità, delle esigenze, perché magari oggi ci può essere un comune dove noi governiamo e la maggioranza è costituita già da Azione più PD e magari i 5 Stelle sono all'opposizione. Per costruire questo, per fare questo lavoro, è ovvio che noi dobbiamo avere prima di tutto l'obiettivo principale, che è quello di governare, perché la nostra proposta politica è di buon governo prevale su tutto. Se questo prevale su tutto,
riesce secondo lei in questo momento, stando all'Umbria, perché giustamente lei citava il territorio, secondo lei realisticamente ad oggi nel sentimento degli umbri il centrosinistra, e parto dal PD, è percepito realisticamente come un'alternativa al centrodestra che sta governando?
Questa è una bella domanda che mi pongo quasi tutti i giorni, anche nell'attività del gruppo che stiamo portando avanti, perché per me laddove c'è un no ad un qualcosa che viene proposto dagli altri, ci deve essere una proposta alternativa, certo. Perché con i no non si governa e con i no non si convincono le persone. Io temo che in questo momento ancora purtroppo noi non siamo a quello scatto che probabilmente fa dire siamo insoddisfatti di questo governo, ma non fa dire che l'alternativa è sicuramente quella. E questa è una cosa su cui noi dobbiamo lavorare, abbiamo l'obbligo, abbiamo il dovere, perché altrimenti rimaniamo, diciamo, appesi a un filo e non facciamo quel salto di qualità che serve dal dire non ci piace questa cosa, non ci sono troppe criticità, però vi vogliamo convincere che la nostra
serve,
è
la
migliore.
Proposta, serve la famosa proposta per convincere. Meloni,
assolutamente.
Senta, sono venute qui da una parte, sì, l'assessore regionale Paola Gabiti e dall'altra il sindaco di Assisi Proietti, e sì, entrambe con argomenti diversi ma poi in parte anche simili hanno dato un giudizio molto positivo sul comparto turistico. Allora le dico, uh-huh, questo, le dico questo perché il Partito Democratico su questo, come dire, ha fatto sentire poco la sua voce su quello che è stato la programmazione turistica, su come la giudica, ma si è sentita invece la voce rispetto alla polemica molto perugina, anzi solo perugina, rispetto al Capodanno Rai. Allora, qual è il suo giudizio su questo comparto turistico e anche le polemiche che in parte ne sono derivate, che hanno un po' anche diviso all'interno del Partito Democratico? Non tutti erano d'accordo nell'attaccare il Capodanno Rai, alcuni invece erano d'accordo. Qual è il suo giudizio?
Beh, allora, io mi tengo sempre abbastanza lontana da quelle che secondo me sono polemiche, insomma, abbastanza sterili, cioè nel senso, io credo che noi non dobbiamo diciamo sperare che le cose vadano bene perché al governo non ci siamo noi, cioè mi sembrerebbe un atteggiamento piuttosto, diciamo, infantile oltre che nocivo per la società umbra. Allora io credo che dal punto di vista del turismo io vorrei aspettare i dati, nel senso, vediamo i dati adesso dei prossimi mesi per confrontare soprattutto il lavoro fatto nel pre-pandemia rispetto a quelli che sono i risultati odierni. Ma dall'altra parte devo dire che oggettivamente alcune cose fatte sotto quel profilo del rilancio del del brand Umbria, della nostra regione, con offerte di varia natura, diciamo che mi ha anche abbastanza convinto, nel senso che il Capodanno a Perugia ha comunque trovato non solo riscontro, diciamo, in una comunità cittadina che ha fortemente partecipato e l'abbiamo visto tutti, ma anche con 9 milioni di telespettatori, che ci sarà riscontro per il futuro, nel senso a vedere quegli spot, quei claim che sono stati girati in Umbria, dei vari borghi, delle varie realtà, invoglierà poi le persone a venire in Umbria? Questo lo vedremo magari nei prossimi mesi. Di sicuro quello che c'è è che nelle televisioni di 9 milioni di spettatori abbiamo visto vari scorci dell'Umbria bellissimi, che magari non tutti i giorni poi riusciamo a vederli. Poi, se l'effetto trascinamento del Capodanno in Umbria avrà un effetto nei prossimi mesi, questo lo vedremo e ce lo diranno i numeri. Sicuramente
però, l'area, insomma, che l'iniziativa si è ispirata in quei giorni è stata positiva,
è stata molto bella, anche quell'area che si è ispirata in Porto Bagnozzi.
Bene, bene, abbiamo fatto chiarezza anche su questo, e Meloni, come sempre, non si è tirata indietro su una polemica che, insomma, si è trascinata poi per settimane. Senta, Meloni, le voglio chiedere una cosa invece. Per quanto riguarda la sanità, uno dei temi su cui l'opposizione ha più volte battuto, parlando anche di questo fantomatico buco di bilancio che poi l'assessore Coletto ha detto è dovuto a non tutti i pagamenti effettuati dal governo alle regioni durante il Covid, che ha causato uno sforzo molto più intenso dalla nostra sanità. Che idea si è fatta del comparto sanità? Cioè, secondo lei è un comparto che è uno dei punti deboli della regione o no?
Purtroppo qui io devo togliere il secondo me, diciamo, è oggettivo e è ormai anche passato sui numeri che è un punto di debolezza e di forte sofferenza la sanità in Umbria, ma non soltanto per i racconti dei tanti cittadini, ma anche per i numeri che noi abbiamo analizzato e anche per l'accesso atti che noi abbiamo fatto in questi mesi, a partire da me, e aspetto ancora alcune, per esempio, informazioni molto importanti che ormai sono circa 6 mesi che ho chiesto e che, insomma, avevano certificato come anni di chiusura positiva il 2019 e il 2020. Attendo ancora il 2021-2022 per capire se poi, oltre ai mancati rimborsi del Covid, che leggendo, insomma, hanno coinvolto anche altre regioni, poi però c'è un tema più importante, che è quello della qualità della sanità. Noi abbiamo un aumento della mobilità passiva, ma molto alto, e questo è stato confermato anche dalla Presidente nell'ultimo consiglio, quando abbiamo fatto tutti le nostre relazioni.
Mobilità passiva, lo traduco per chi ci ascolta, vuol dire le persone, gli umbri che vanno a curarsi fuori regione.
Esatto, lei mi ha detto che ci avrebbero lavorato, ma che era un dato effettivamente certo, cioè si aumenta la mobilità passiva e quindi le persone vanno fuori dall'Umbria per potersi curare meglio e più velocemente, significa che la nostra qualità in Umbria dell'offerta, sia dal punto di vista qualitativo, quindi di, diciamo, professionisti, sia dal punto di vista qualitativo, quindi delle liste di attesa, è più carente rispetto alle altre.
Lo fanno il rimpasto e poi chiudiamo, il cosiddetto rimpasto di giunta?
A questo bisognerebbe chiederlo a loro. A me sembra che stanno spostando la data sempre più avanti, credo che poi alla fine, avvicinandoci sempre di più alla data delle elezioni, credo che, insomma,
rimarrà sulla carta.
Penso.
Allora, vedremo, ne parleremo. Allora, avete sentito la situazione del Partito Democratico con Simona Meloni, capogruppo in Consiglio regionale, che ci tornerà a trovare, ne avremo modo di tornare a parlarci. Adesso apriamo la seconda parte con il sindaco di Citerna, andiamo sui territori, Enea Paladino, Federico Fabrizi.
Ci fermiamo un attimo, diamo la linea all'informazione.
Ringraziamo Simona Meloni, come sempre, molto disponibile e soprattutto, come dire, a domanda a risposta, senza tanti giri di parole, che è la cosa più importante in questo momento per far capire e spiegare un po' la politica, che altrimenti diventa un labirinto. Meloni, buon lavoro e grazie
a voi.